Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile per 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Benvenuti. Il Kenya, ex colonia britannica, indipendente da 44 anni, è in fiamme. Dagli scontri sui risultati elettorali di giovedì scorso si è passati alle stragi tra le due etnie, Kikuyu e Luo. Il fatto più grave risale all'altro ieri: 50 inermi che si erano rifugiati in una chiesa di rito Wakorino, è una chiesa indipendente kenyota, sono stati arsi vivi per l'incendio appiccato proprio all'interno della chiesa da un gruppo, un centinaio circa di persone armati fino ai denti di macete. E allora sentiamo la sintesi da Francesca Sabatinelli.
Il Kenya esplode sotto i colpi della violenza e del machete. Altissimo il rischio di una guerra civile, conseguenza delle proteste contro i presunti brogli che avrebbero confermato al potere il presidente uscente Kibaki. Centro dei tumulti è Kisumu, roccaforte politica ed elettorale di Odinga, capo dell'opposizione, grande sconfitto nonostante proiezioni a lui favorevoli. Ma la violenza è arrivata anche a Nairobi, dove gli uomini girano armati di machete e le donne con sassi e pietre. Il rischio, spiega chi lì ci vive, come il missionario Kizito Sesana, è che lo scontro da politico possa divenire etnico. I due leader, pur invitando alla calma, non dialogano tra loro. Il presidente Kibaki ribadisce la regolarità del voto, conferma la sua vittoria e annuncia il pugno di ferro contro i rivoltosi, mentre Washington esprime preoccupazione per le anomalie riscontrate durante il voto. Per giovedì il perdente Odinga ha convocato una grande manifestazione per denunciare le irregolarità che avrebbero permesso di ribaltare i pronostici. Francesca Sabatinelli, Radio Vaticana.
Quindi da Kisumu a Mombasa, le baraccopoli di Nairobi, il paese del dopo presidenziali, è un cumulo di rabbia. La riconferma di Kibaki ha dato fuoco alle polveri, nel mirino i Kikuyu, la popolazione del capo dello Stato. Ma sentiamo l'aggiornamento direttamente da Giulio Albanese.
Si aggrava il bilancio delle vittime delle violenze post-elettorali in Kenya, senza che si intraveda ancora una soluzione alla crisi politica. Il numero dei morti è salito ad oltre 300, mentre la Croce Rossa ha reso noto che nelle regioni occidentali gli sfollati sarebbero 70.000. L'episodio più grave della giornata di ieri è accaduto ad Eldoret, dove una chiesa è stata data alle fiamme. All'interno dell'edificio sacro sarebbero morte almeno 50 persone, tra cui anche dei bambini che vi avevano cercato rifugio. Intanto il presidente Mwai Kibaki sta tentando di ricucire lo strappo con l'opposizione ed ha auspicato un incontro in tempi brevi tra i vari partiti per risolvere la crisi innescata dalle elezioni del 27 dicembre scorso, per lanciare un appello congiunto alla calma. Sempre ieri la missione degli osservatori elettorali dell'Unione Europea ha chiesto l'avvio di un'indagine indipendente sui risultati elettorali, in quanto lo scrutinio delle schede, per come è stato operato, manca di credibilità. Dal canto suo, il leader dell'opposizione, candidato sconfitto alle elezioni, Raila Odinga, nonostante abbia accusato il governo del suo avversario di genocidio, si è detto pronto a dialogare con Kibaki, ma solo se avrà il coraggio di confessare pubblicamente che non è stato eletto presidente. Per la Radio Vaticana, Giulio Albanese.
E subito passiamo a Raffaele Zordan di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del Mondo Nero, nell'intervista di Federico Piana.
Quello che sta accadendo è che un risultato elettorale in bilico, dove almeno dalle fonti che abbiamo noi, insomma, mai brogli di varia entità sono stati accertati, diciamo una competizione elettorale che avrebbe potuto svolgersi dentro le righe, sta debordando in maniera forte. Noi dalle informazioni che abbiamo temiamo che l'aspetto squisitamente politico di composizione tra due leader con una visione dei problemi diversa poteva mantenersi dentro le righe, appunto. Invece sta prendendo una forma di contrapposizione anche etnica, in quanto Kibaki è sostenuto dalla sua etnia di appartenenza, i Kikuyu, e Odinga dai Luo.
Ma anche perché dobbiamo dire una cosa molto importante, che questa nazione ha praticamente 40 gruppi etnici che hanno rancori tribali profondi, non si possono dimenticare, no? Questi vanno sottolineati.
Non è tanto quello punto che fa problema. In questo caso qua una parte credo delle motivazioni sono strumentali, dall'altra è una sconfitta sicuramente della politica, una politica che probabilmente in Kenya come altrove, ma insomma è malata, cioè nel senso che si fonda sull'idolatria del potere e come dire è stata alimentata in questo senso dai politici keniani fin dagli albori diciamo dello Stato keniano indipendente. Il domandarsi perché voglio dire siano come dire uscite fuori queste tensioni in questa fase qua, la cosa è abbastanza complicata. Noi abbiamo molti comboniani che stanno giù a Nairobi e fino a qualche settimana fa nessuno aveva sentore che ci potesse essere una situazione di questo genere.
Per quanto riguarda invece i cattolici, che sono il 33% della popolazione, che situazione vivono?
Ma naturalmente abbiamo visto questa mattina sui giornali che c'è stato questo problema di questa chiesa data alle fiamme.
Sì, una chiesa di rito Vacorino, una chiesa indipendente keniana sarebbe, sì.
E a 300 chilometri a nord-ovest di Nairobi, ma da quello che sappiamo noi non ci sono problemi forti in questo momento. C'è una situazione di tensione perché si respira diciamo soprattutto nelle grandi città, a Nairobi, la capitale, a Mombasa, Malindi, che sono zone sulla costa, zone turistiche, e tutti stanno aspettando gli esiti, se mai ci sarà, a questo punto viene a dire, della manifestazione che per domani l'opposizione, cioè il movimento di democratico dell'Arancia, che è il movimento di Raila Odinga, ha indetto per domani all'Uhuru Park di Nairobi. Lì succede domani, bisogna capire cosa succederà, nel senso che nelle intenzioni dell'opposizione dovrebbe essere una grande manifestazione pacifica che mette sul tappeto il fatto che ci sono state delle irregolarità e che bisogna ripristinare la legalità anche dal punto di vista di come si sono svolte le elezioni. È chiaro che quando c'è una situazione di tensione di questo genere, mettere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone è chiaro che diventa complicato. Credo che la comunità internazionale, l'Unione Africana si sta muovendo in questo senso, deve come dire gettare acqua sul fuoco e cercare di far dialogare tra loro i due leader. Naturalmente è più facile a dirlo che a farlo.
Certo.
E però è evidente che non può essere lasciata andare la cosa o messa tra parentesi oppure sollevata semplicemente perché c'è qualche migliaio di turisti italiani che stanno sulla costa, che al momento non mi risulta abbiano nessun problema dal punto di vista della sicurezza.
E quindi prendiamo la palla al balzo offerta da padre Raffaele Zordan di Nigrizia, che la Farnesina consiglia di rinviare i viaggi fino al ristabilimento di condizioni di normalità, viaggi in Kenya. Ai connazionali già presenti nel paese consiglia di tenersi lontani dai luoghi di assembramento, informandosi anche tramite la stampa o i gestori di alberghi e resort proprio sulle manifestazioni programmate durante il soggiorno in Kenya. Poi ci sono una serie di siti, ve ne cito uno per tutti, www.viaggiaresicuri.it. Dopo il commento di Raffaele Zordan della redazione di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del Mondo Nero, passiamo la parola, ce l'abbiamo in linea, Chiara Zappa di Mondo e Missione, il mensile del Centro Missionario Pime. Chiara, benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno anche a tutti voi.
Il Kenya sembrava poter evitare quello che da tempo cerca, non dico di controllare, ma di fare da mediatore nel resto degli altri paesi africani. E invece si trova coinvolto anche lui in una guerra fratricida.
Ecco, infatti un po' quello che diceva il collega di Nigrizia del fatto che sono giunte inaspettate, cioè questa crisi così forte è giunta inaspettata, però da un altro punto di vista in realtà è da tempo che si prepara questa deriva, nel senso che sono ormai anni che purtroppo anche in Kenya la politica si è un po' piegata a questa strumentalizzazione dell'etnia, del tribalismo, e in modo così strisciante, naturalmente, non in modo evidente. Quindi è vero che nessuno si aspettava un esito di questo genere, però per esempio nell'ultimo anno in particolare Raila Odinga, no, il candidato dell'opposizione, aveva più volte evocato proprio l'elemento etnico, lui aveva in qualche modo presentato la possibile vittoria del proprio partito, dell'ODM, come una sorta di rivincita dei Luo, no? Quindi è arrivato il nostro turno di governare il paese, diceva. E questo pericolo di strumentalizzazione pian piano si era percepito, e poi il risultato contestato, e che ormai insomma sembra evidente che non è un risultato regolare, ci vuole di sicuro una nuova conta dei voti. Questo risultato ha scatenato la violenza, e adesso in effetti questa cosa è difficilmente controllabile. Il Kenya non se l'aspettava.
Tra l'altro il Kenya ha anche agito come forza, come presenza, per imporsi come mediatore di tanti conflitti africani. È vero questo?
Certo, perché per certi versi recentemente è chiaro che con il governo di Kibaki si era raggiunta sicuramente un avanzamento a livello anche democratico. Non dimentichiamo la libertà di stampa, la libertà di espressione, che erano un sogno fino a pochi anni fa. Quindi sicuramente erano stati fatti questi passi avanti, e questo poneva il Kenya in una situazione di sviluppo maggiore, quindi di possibile appunto anche così status diverso, quindi di mediatore in certe altre crisi regionali, eccetera. In questo momento è il Kenya stesso che deve trovare invece una mediazione al suo interno, perché è vero che è importante, è essenziale la pressione internazionale, tutti ormai hanno fatto pressione sui due leader, su Raila Odinga e su Mwai Kibaki, pressione verso un incontro, no? Incontratevi, parlatevi, perché sennò la situazione vi sfuggirà di mano definitivamente. Però anche se è essenziale questa pressione esterna, che già si sta praticando, è sicuramente la via per la pace, per la possibile pacificazione, è una via interna, e alcuni osservatori sul posto hanno evocato il terzo uomo, no, di queste elezioni, che sarebbe Kalonzo Musyoka dell'ODM Kenya, che è corso anche lui per la presidenza e ha ottenuto quasi 500.000 di voti. Lui appartiene a un'etnia minoritaria, i Kamba, quindi e non ha mai soprattutto non ha mai così sventolato, usato pubblicamente neanche privatamente questo linguaggio di odio, no, tribale, e quindi potrebbe rappresentare un mediatore interno ideale per almeno provare, insomma, a portare avanti una riconciliazione politica e in questo momento purtroppo anche etnica.
Non è ovviamente per fare una lista per gravità, ma una classifica, ecco, ma il fatto che il Kenya, che sembrava un paese molto più forte, anche più solido rispetto agli altri stati africani, il fatto che anche in Kenya ci siano questi problemi può implicare una crisi superiore rispetto ad altre realtà africane?
Ma è una crisi, è già in sé una crisi, non so come dire. Io penso che siano ogni crisi di questo tipo, politica, crisi politica perché è legata al potere, è una crisi locale per certi versi, nel senso che nessuno può negare che queste violenze siano state fomentate poi per interessi in realtà politici, per interessi concreti, per interessi economici, quindi guerre di potere. Quindi non si può, secondo me, dire che questo rappresenti un momento di crisi che si allargherà, ecco, perché è legato alla realtà del Kenya di questo momento. Certo che rappresenta così è un ammonimento grave, perché sembra che a volte certi fantasmi siano superati e invece sono ancora lì. Perciò è, più che io credo che non sia un momento di rischio di regionalizzazione degli scontri, questo no, però sicuramente può influenzare il resto della politica regionale, nel senso che anche qui dove si era fatto un esperimento diverso sembra fallire questo esperimento democratico. Allora quello sì che sarebbe un segnale molto grave, e per quello che è paradigmatica questa crisi, ma non perché abbia per fortuna delle implicazioni dirette in altre regioni, ecco.
Io ringrazio davvero Chiara Zappa di Mondo e Missione, il mensile del Centro Missionario PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Chiara, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Vi ricordo che ovviamente seguiremo la crisi africana, nello specifico quanto sta succedendo in Kenya. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Emanuela Campanile.